when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Le 15.02 in diretta sulla giusta frequenza, martedì 10 dicembre 2024. Riccardo Codomaccio con voi dagli studi di Via Nazionale 5, con me in cabina di regia Flo, ma soprattutto ritrovo con una grande energia, grande entusiasmo, grande dolcezza, aggiungo, Chicchi Dipa.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Finalmente, quanti anni sono che non facciamo diretta insieme?
Troppi. Che ne prendono atto i vertici, no. Voglio stare con chi arriva. Sì, uno già chiuso, è importantissimo.
Mi unisco a te.
Brava. Ma chi c'è qua? Purtroppo ogni giorno a imperversare in questi corridoi. Altro...
Guarda, da lui proprio non mi divincolo. Cioè, non è che c'è modo.
Pazzesco. Chi è?
Tommaso Di Pierro.
Oh, eccoci, buon pomeriggio. Certo, tu non ci sei, quindi ormai ho fatto la scalata e sono io che prendo il tuo posto e non mi divincolo da Chiara, che ovviamente ne ha fin sopra i capelli.
Non ne posso più, veramente non ne posso più, signori, qualcuno mi aiuti.
Beh, tu l'hai voluto qua, tu te lo becchi, scusami.
Esattamente.
Dici, colpa
allora,
mia?
Tommaso, a che punto credi sia la tua crescita professionale?
Ma guarda, devo dire, è cresciuta parecchio anche affidandomi a Chiarettina, che comunque mi dà sempre grande indicazioni, perché se la sì. Da te sì, alla mamma, fine, mamma, quindi mamma. In ogni caso da te che ti spacci per maestro Jedi, ma purtroppo non ho preso poco dai tuoi insegnamenti, ho preso tutto da Chiara, quindi
meglio, non niente. Responsabilità, meglio.
Esatto, nessuna responsabilità,
meglio,
la maestra Jedi, ma non sai manco cosa sono,
no,
Chiara,
infatti.
Ti prego.
C'è una persona a cui manchi, Riccardo?
Chi è?
Chiede perpetuamente di te tutti i mercoledì, giusto?
Beh sì, Gaietta sente
Gaia
la tua mancanza.
Canestri.
Chi?
Gaia Canestri, te la ricordi?
Ecco. Me la ricordo, sì, Gaia.
Ecco.
Tra noi c'era una serissima storia che poteva veramente diventare romantica.
Vent'anni di meno.
Poteva coronarsi in un bellissimo matrimonio, di quelli vecchio stampo, di quelli tra un 32enne come me e un
19enne
come lei. Però lei ha scelto uomini di altro spessore, uomini che la stanno accompagnando in questa storia, che tecnicamente la soddisfa, tecnicamente, da quello che ci racconta. Però io
ci racconta l'aspetto tecnico.
Io aspetto però il mio momento. Secondo me, tra me e Gaia Canestri, lo dico veramente con grande sincerità, il meglio deve ancora arrivare. Gaia, sappi che con me avrai un'altra vita.
Ti è uscita anche un po' la voce da Berlusconi nel dire questa frase, eh? Quindi quando fai il porco in automatico esce fuori.
Questo è grave, oggettivamente. Questo è grave, no, l'abbracciamo. In realtà il calendario lavorativo ci divide, ma insomma il cuore è sempre lì. Quando l'ho vista al Parlamento Europeo,
sì,
l'ho abbracciata fortissimo.
Bene, siamo tutti sollevati e contenti. Siamo pronti ad andare alla scaletta e a partire con la giusta...
Guarda la scaletta,
lo faccio più lungo.
Cioè, lei mi dice...
con la giusta...
La giusta?
Notizia.
Oh.
La giusta notizia. Giusta notizia.
E la giusta notizia di cui vogliamo parlarvi oggi riguarda Leonardo Lotto. Lo ricorderete, è uno studente che è diventato famoso per il suo discorso sulle...
Che succede?
Un po' più alta la base,
vai.
Per favore. Dunque, era diventato famoso per il suo discorso sull'empatia. Adesso Leonardo è stato premiato come studente dell'anno CEMS a Bergen, in Norvegia. È un riconoscimento importante per lui, l'ha raccontato il Corriere della Sera questa mattina. Studente di Aosta che era rimasto paralizzato dopo un incidente in Australia, il cui discorso proprio sulla libertà, pronunciato a Londra nel dicembre 2023, in occasione del giorno della sua laurea in International Management, Management, aveva fatto insomma scalpore, no? Durante la graduation ceremony ebbe un impatto incredibile, diventando in breve virale sul web. Cosa disse? Mi rivolgo a tutti voi del CEMS, che non siete solo i migliori colleghi, i migliori studenti e manager del mondo. Voi avete una cosa così speciale, non così ovvia di questi tempi, che si chiama empatia, e questo mi rende ottimista sul fatto che voi cambierete il mondo, ne sono sicuro. Per quelli che mi conoscevano già prima, sapete quanto fosse importante la libertà per me, e ora che l'ho persa, che ho perso la mia indipendenza e autonomia, ho capito ancora di più quanto importante sia la libertà. La libertà è il valore in assoluto più importante e non è gratis. Dobbiamo lottare per la libertà di tutti. Se siamo liberi oggi è perché qualcuno ha lottato per noi e ci ha resi liberi, non dimentichiamolo mai. Nicht sehen, reden
oder stören. E quindi il 7 dicembre a Bergen in Norvegia Leonardo è stato eletto studente dell'anno CEMS, l'associazione delle migliori business school del mondo, che riunisce oltre 21.000 laureati. Hanno votato per me sull'onda del discorso che pronunciai un anno fa e anche per tutto quello che è conseguito, che ne è seguito, dice Leonardo al telefono dalla Norvegia. Il presidente Mattarella lo aveva invece insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica il 20 marzo di quest'anno, e poi è arrivata anche la candidatura alle elezioni europee. Insomma, gli ultimi mesi di lotto hanno dimostrato la sua forza, la sua volontà di perseguire obiettivi tali da indurre la comunità del CEMS a votarlo studente dell'anno. Leonardo, dopo la laurea alla Bocconi del 2021, ha proseguito gli studi all'International University di Singapore dopo l'incidente, e ricordiamolo, nonostante l'incidente si è comunque laureato in International Management a Londra, dove appunto ha pronunciato il famoso discorso sulla libertà che abbiamo citato poco prima.
Questa era la giusta notizia. Il martedì è il giorno di Indie Break, l'approfondimento della musica indie a cura di Luca Lovisetto. Dalla redazione di Bologna, il nostro network, un network radiofonico nazionale, 3 sono le frequenze radiofoniche che ci trasmettono in onda in funzione multicanale, in FM, in AM, in DAB, in streaming, ma anche con la Visual Radio, Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. E anche la nostra redazione è un po' fluida, mi permetto di dire, perché siamo a Torino, a Bologna, a Roma. Non ti piace questo termine?
Ma è fluida, è trasversale, territorialmente trasversale.
Ma va bene, scusatevi, meglio, sono meglio, sì. Territorialmente trasversale, ecco. Ce lo sentiamo, Luca Lovisetto, Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo 2 nuovi brani musicali dall'Italia. Domani, mercoledì 11 dicembre, Bologna sarà il centro nevralgico della music industry italiana, con l'appuntamento bolognese del Line Check Festival, una rassegna, uno showcase festival milanese che si tiene da sempre a novembre nel capoluogo lombardo e che fa tappa in Emilia Romagna per raccontare lo sforzo da parte dell'Emilia Romagna Music Commission e dell'assessorato regionale per la musica, per l'internazionalizzazione della scena indipendente della regione. Nel pomeriggio ci saranno un paio di dibattiti e attività ai quali parteciperanno, tra gli altri, i professionisti del settore, gestori di festival, di etichette discografiche e artisti, che ragioneranno attorno all'internazionalizzazione dei talenti locali e faranno dibattiti sulle strategie di promozione. Poi alla sera ci si sposterà da Palazzo d'Accursi, dove si terranno i workshop, al Locomotive Club, dove ci saranno 4 concerti. Gli artisti sono stati scelti in base alla platea di band e musicisti emiliano-romagnoli che hanno partecipato di recente o che parteciperanno a showcase festival internazionali. È il caso di God Bless Computers, che suonerà nell'edizione 2024 del Womex Festival, o di RYF, Espagna Cerqueste e James Jonathan Clancy, che saranno invece protagonisti dell'Eurosonic Norderslag Prag 2025 il prossimo gennaio in Olanda. Proprio quest'ultimo James Jonathan Clancy ha pubblicato di recente il suo primo lavoro solista dopo una lunga carriera militando in numerose formazioni tra Brutal Birthday, Clancy nel Classic Education e Settlefish. Primo vero e proprio lavoro solista per il musicista italo-canadese, che andiamo ad ascoltare con un brano proprio tratto dal suo ultimo disco, questo è Castle Night. Di apertura di Sprecato di James Jonathan Clancy, pubblicata il 2 febbraio 2024 per la sua stessa etichetta Maple Death Records. James Jonathan Clancy, oltre a suonare la sera, sarà anche protagonista del dibattito sull'internazionalizzazione della musica e sull'esempio del Festival Nostrani, a cui parteciperanno tra gli altri anche Carlo Pastore, direttore del Miami Festival, uno dei più importanti festival di musica indipendente nel nostro paese, che ha annunciato la settimana scorsa il primo act internazionale per l'edizione che si terrà a maggio 2025. Gli amanti dell'indie pop segnano la data, 18 maggio, saliranno sul palco del Circolo Magnolia di Milano i Pains of Impurate Art, ritorno della band newyorkese in Italia, uno degli highlight più attesi dell'edizione del festival, e una data da circoletto rosso per gli amanti dell'indie pop, un sound che ha definito l'epoca dell'indie pop contemporaneo. Pains promettono un set carico di nostalgia e di intensità emotiva, ripercorrendo i brani che li hanno resi celebri e forse presentando anche delle sorprese dal loro repertorio. Ci andiamo ad ascoltare un loro classico tratto dal disco di debutto che compie proprio quest'anno 15 anni e che sarà oggetto di revival all'interno della rassegna Meneghina. Questa è A Teenager in Love, i Pains of Impurate Art. tante volte in Italia, ma mai in una manifestazione così importante come il Miami Festival. I Pains of the Pure at Heart, questa era la loro A Teenager in Love, del loro disco di debutto omonimo che usciva 15 anni fa. Il Miami Festival noto per essere una vetrina d'eccellenza per il panorama musicale alternativo, vuole confermare e ribadire di avere anche un ruolo di riferimento per la scena internazionale. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale del festival con A Teenager in Love dei Pains of Impure at Heart, capitanati da Kip Berman. Concludiamo la nostra rubrica odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza
in onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Full of open Bibles, I think about more than I forget, but I don't go around fire expecting not to sweat, and these niggas know I lay them down, make your bed, bitches try to kick me while I'm down, I break your leg, money outweighing problems on a triple beam, I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes, be good or be good at it, fucking right, I got my gun, send me automatic, yeah, put the dick in their mouth, so I guess it's fuck what they say, I'm high as a bitch, up in the way, man, I'll come down in a couple of days, okay, you want me up in the cage, then I'll come out in beast mode, I got this world stuck in a safe combination, it's the cheap code, it's Weezy, motherfucker, blood gang, and I'm in bleed mode, all about my dough, but I don't even check the peephole, so you could keep knocking, but won't knock me down, no love lost, no love found.
It's a little too late to say that you're sorry, yeah. Now you kicked me when I was down, but what you say just don't hurt me.
That's right,
it don't hurt me.
I don't need you
no more.
Don't wanna see you
no more,
huh? Bitch, you get no love.
You show me nothing but hate. You ran me into the ground, but what comes around goes, yeah, around. How can you
don't hurt me? That's right,
you don't hurt me.
And I don't need you
no more.
Don't wanna see you,
see you.
Bitch,
you get no love.
Than I have been in my whole entire life. I can, yeah, see these people's ears perk up as I begin to spaz with the pen. I'm a little bit sicker than most. Shit's finna get thick again. They say the competition is stiff, but I get a hard dick from the shit, now stick it in. I ain't never giving in again, yeah. Cross into the wind, complete freedom. Look at these rappers, how I treat them. So why the fuck would I join them when I beat them,
yeah.
They call me a freak cause I like to spit on these pussies before I eat them. Man, get these whack cocksuckers off stage. Where the fuck is Kanye when you need him? Snatch the mic from him, bitch, I'ma let you finish in a minute. Yeah, that rapper's tight, but I'm fucked with the greatest verse of all time. So you might wanna go back to the lab tonight and scribble out them rhymes you were gonna spit and start over from scratch and write new ones. But I'm afraid that it ain't gonna make no difference when I rip the stage and tear it in half tonight. It's an adrenaline rush, you feel the bass dump from the place all the way to the parking lot, fellow. Set fire to the mic and ignite the crowd. You can see the sparks from hot metal, cold hearted from the dare bow guard of the game. My soul started a rock, fellow, but I'm not even in my harshest. You can still get roasted, cause marshes now mellow till I'm top, pulling from the top. I'm not gonna stop, I'm standing on my monopoly board. That means I'm on top of my game and it don't stop till my hip don't hop anymore. When you're so good that you can't say, cause it ain't even cool for you to sound cocky anymore. People just get sick cause you spit, these fools can't drool or dribble or drop anymore. And you can never break my stride, you never slow the momentum at any moment about the blow. You never take my pride, killing the flow, slow venom in the opponent is getting no mercy, mark my words, ain't letting up, relentless.
10:22, torniamo in diretta alla giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto, grazie al nostro Luca Lovisetto, alla sua Indie Break, la palla passa a Leonardo Durante, Global Teacher Prize Top 50, che come sempre ci aiuta a fare chiarezza nel mondo delle fake news in ambito scientifico. Questa è la giusta informazione.
La giusta informazione.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, come vedete oggi siamo in un luogo veramente speciale. Dove siamo intanto?
Beh, siamo a Pratica di Mare, al reparto sperimentale di volo dell'aeronautica militare, che è, diciamo, il reparto di eccellenza dell'aeronautica militare nell'ambito della sperimentazione qui a Pratica.
Chi ha parlato è il nostro capitano sperimentatore Marco Rigamonti. Sì. Grazie intanto Marco per essere qui, per l'invito. Io sono veramente felice di essere qua oggi a parlare con te. Marco, ma com'è cominciata la tua strabiliante carriera?
Prima di tutto grazie a te per l'invito dal lato nostro, diciamo, grazie a te per essere qui e anche per quello che fai, perché so, diciamo, che questo podcast è seguito da tantissimi giovani ragazzi che vogliono anche iniziare la loro carriera nel mondo scientifico. Io ho iniziato, diciamo, in maniera particolare, perché in verità ho iniziato a studiare nel lontano 2006, più o meno 2007, al liceo classico. Quindi ho iniziato più una carriera umanistica, diciamo. E poi sono transitato negli ultimi anni, mi sono appassionato, diciamo, alla matematica, alla fisica, un po' allo spazio anche per la lettura personale, e ho deciso di, diciamo, prima iniziare un percorso di ingegneria aerospaziale, poi provare il concorso in Accademia Aeronautica. Sono entrato col corso Sparviero V ormai nel 2014 come membro, diciamo, parte del corpo del genio aeronautico come ingegnere aerospaziale, e lì ho iniziato, diciamo, il mio percorso di studi che continuo anche oggi e che mi ha appassionato. Quindi, diciamo, un cambio di percorso che in verità io vedo abbastanza lineare, diciamo, per una dimostrazione del fatto che anche chi studia l'ambito classico, diciamo, non è poi legato a seguire solo l'ambito umanistico, ma può anche sperimentare, appunto, da altri settori.
È vero, è vero. L'importante è seguire, appunto, le proprie passioni.
Sì, anzi, è l'importante.
Come ti è venuta sta passione per il volo, per l'aeronautica?
Ma devo dire che, come ti ho detto, è nata negli ultimi anni delle superiori, un po' appassionandomi nella lettura, diciamo, magari alle esperienze di racconti di alcuni dei nostri astronauti, come Nespoli, Parmitano, e quindi mi sono appassionato al mondo spaziale, un po' alla aeronautica, al mondo della ricerca aerospaziale, perché lo sentivo e lo vedo come oggi, diciamo, il futuro, quello che porta, diciamo, molte delle tecnologie che poi arrivano anche nelle nostre case di tutti i giorni, per esempio il GPS, comunque i sistemi di navigazione satellitare. E quindi da lì ho deciso di seguire un percorso che mi portasse a essere, diciamo, a dare, diciamo, un mio contributo, per quanto piccolo che fosse, a questo settore.
Non è piccolo, io ho questo foglio in mano perché Marco ha fatto veramente di tutto: Accademia Aeronautica, appunto, corso Sparviero V, ingegnere aerospaziale, adesso, appunto, sei capitano e lavori come ingegnere sperimentatore di volo al gruppo ingegneria per l'aerospazio del reparto sperimentale di volo, giusto? Sì. Marco, so che, appunto, hai fatto un'esperienza memorabile, i voli parabolici dell'ESA, giusto?
Sì, è stata, diciamo, un'opportunità che l'aeronautica militare mi ha dato, perché qui al reparto sperimentale noi effettuiamo dei corsi all'estero, appunto per ottenere la qualifica di ingegnere sperimentatore di volo o pilota sperimentatore, e nel mio caso sono stato assegnato all'Università di Cranfield, dove ho fatto un Master in Astronautics e Space Engineering, e lì, come attività finale di tesi, abbiamo portato in volo, in un volo parabolico dell'ESA, un esperimento che era una drag sail, quindi un sistema di vela, una sorta di vela, diciamo, che viene utilizzata nei satelliti di piccole dimensioni, o dovrebbe essere utilizzata nei satelliti di piccole dimensioni, per deorbitarli a fine vita, quindi un sorta di sistema per pulire gli oggetti che restano intorno all'atmosfera, che vengono chiamati space debris. E quindi la sperimentazione di microgravità serviva per comprendere se il meccanismo che noi avevamo concepito e sviluppato fosse possibile da attuare, appunto, in assenza di gravità, diciamo, in gravità ridotta, e non sulla Terra, dove sappiamo esiste una forza, un'accelerazione gravitazionale.
Il problema dei rifiuti spaziali è un problema che finalmente è diventato noto e importante. Di conseguenza mi fai comprendere che c'è una ricerca in atto per cercare anche di ripulire l'orbita, almeno quella più congestionata, che è quella dei satelliti geostazionari, no?
Esatto, e non c'è solo una ricerca, c'è proprio un'economia. Ci sono proprio delle aziende americane e in Europa che stanno sviluppando progetti, quindi c'è un'idea di che ci sarà forse anche una sorta di mercato. Questo perché c'è l'orbita geostazionaria, che è quella più lontana dalla Terra, 36.000 km, diciamo, di quota più o meno, e quella più vicina, anche le quote basse, dove oggi orbita la stazione spaziale, e a quote superiori, dove ci sono per esempio i satelliti di Starlink. Lì c'è veramente una congestione, cioè abbiamo lanciato molti satelliti nel tempo, poi in maniera anche magari incosciente e consapevole, pensando che ci fosse spazio nello spazio, e oggi troviamo un numero di oggetti che supera le decine di migliaia di oggetti superiori a un centimetro, addirittura se stiamo tra superiore alle, diciamo, dimensioni di un millimetro, sono milioni di oggetti che comunque viaggiano alla velocità, almeno nell'orbita bassa, che può essere i 7-7,5 km al secondo.
Esatto, una quantità di moto pazzesca.
Quindi per immaginarsi la cosa, una pallina di un centimetro ha l'energia, 10 centimetri, diciamo, avrebbe l'energia di un pullman lanciato a 100 km orari contro un muro. Quindi anche un impatto di un oggetto così piccolo come un oggetto di 10 centimetri, in verità, ha effetti devastanti sui satelliti che poi ci forniscono dei servizi.
Esatto, e non è semplicemente fantascienza quella che fanno vedere nei vari film, diciamo, appunto, sì. Sci-fi, ma è proprio la realtà.
Diciamo, i film tendono a esagerare, però è un'eventualità che si vuole tentare di evitare, anzi si vuole evitare assolutamente.
Tu hai fatto questo percorso appunto un po' atipico, cioè qual è, come hai affrontato appunto la transizione dal mondo accademico appunto alla posizione di ingegnere sperimentatore di volo?
Sì, allora inizialmente, diciamo, il passaggio tra liceo classico e ingegneria si sente, diciamo, si sente più che altro perché ovviamente nella parte matematica e fisica si è un pochettino più arretrati rispetto a alcuni colleghi avvantaggiati che magari fanno istituti tecnici o scientifici. Poi in verità col metodo e le capacità magari di ragionamento che la scuola, il liceo classico tende a insegnare, uno comunque si adatta, perché poi se uno ha passione si arriva ovunque. E poi invece il passaggio, diciamo, dall'università al mondo del lavoro si sente molto, perché l'università italiana è molto molte volte è molto focalizzata sulla teoria, e questo è un aspetto positivo perché abbiamo dei fondamenti teorici che ci invidiano anche in altri paesi, però poi bisogna adattarli al mondo lavorativo, che a volte è fatto di problemi più pratici, o comunque cercare avere una conoscenza teorica, a volte bisogna instradarla in problemi pratici, e quindi magari non si può affrontare un problema nella sua complessità, bisogna ridurlo, buttarlo, benissimo, semplificarlo e poi affrontare i singoli aspetti. Questo, diciamo, è la parte che si impara facendo, diciamo. Quindi
detto due parole chiave: learning by doing, problem solving, che è quello che facciamo ogni giorno appunto noi a scuola quando facciamo i nostri progetti scolastici. Ecco perché è importante mettere in atto subito la parte teorica che si impara a scuola.
In verità anche l'università offre queste opportunità, a volte sono anche attività extracurricolari, possono essere a partecipare a team che si occupano o partecipano a gare, diciamo, che possono riguardare i droni o la formula, diciamo, le macchine per le gare, diciamo, sia elettrica sia motore. Può essere un'opportunità per chi studia per esempio ingegneria nel mio campo per applicare anche concetti come l'aerodinamica oppure la meccanica.
Progetti molto 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 entusiasmanti, e io sono felicissimo oggi di parlarne con te. Poco fa abbiamo fra l'altro citato gli esperimenti in microgravità. Sì. C'è qualche esperimento particolare che ti ha sorpreso, sbalordito?
Ma in verità ce ne sono molti che si fanno in microgravità e che hanno effetti particolari. In università ne abbiamo studiati alcuni, noi ne abbiamo portato uno con l'ultima missione Axiom 3, ho partecipato al colonnello Villadei. In verità quell'esperimento non ha riguardato la microgravità, ma ha riguardato un sistema operativo ISOC proprio per la Space Situation Awareness, e quindi lui ha testato in orbita, il comandante ha testato in orbita un sistema che gli ha permesso di capire se c'era un rischio di collisione tra la stazione spaziale e oggetti in orbita. E quindi è stato un po' un primo test di questo sistema operativo che oggi viene usato dall'aeronautica presso il centro SSA di Space Situation Awareness di Poggio Renati.
E quali sono appunto gli sviluppi futuri secondo te dell'aeronautica? spaziale in generale, ma anche relativa alla microgravità. Cosa ci porterà?
Ma allora, in verità la sperimentazione in microgravità ha grandi benefici, perché ci permette di testare in un ambiente che sulla Terra non esiste, o comunque possiamo riprodurre solo per pochi secondi, mentre nello spazio lo abbiamo per molto tempo, per anni addirittura, di testare, diciamo, sia dal punto di vista umano, e quindi testare per esempio condizioni di stress che sulla Terra non possiamo testare, che magari potrebbero servire per i piloti. È il caso per esempio della missione Axiom 3, dove sono state testate delle tute particolari che permettevano di registrare i dati, monitorare, diciamo, i dati fisici del colonnello Pilladelli, però anche diciamo, di studiare tecnologie, materiali, sistemi. Per esempio gli scambiatori di colore vengono studiati tantissimo in microgravità, perché ovviamente non essendoci forza di gravità la convezione non ha più senso, e questo permette magari di studiare sistemi che sì, saranno più efficaci nello spazio o nelle missioni di esplorazione spaziale sulla Luna, ma che poi potranno avere ricadute anche sulla Terra, perché potrebbero essere affinare, diciamo, i metodi che oggi usiamo sfruttando solamente la gravità.
Esatto, perché siamo abituati ormai da millenni a fare sperimentazione sulla gravità, che lo insegniamo a Newton, e adesso dobbiamo un po'
abituarci al fatto che o ci sarà di meno di gravità sulla Luna, o proprio non ci sarà.
Esatto, o anche di più, perché dipende se andremo appunto a colonizzare altri pianeti. Quali sono, secondo te, perché tu stai facendo un master adesso e ti occupi appunto di motori ibridi, se ricordo bene, giusto?
Sì, sto facendo un dottorato in propulsione spaziale, e diciamo è una sfida che ho voluto affrontare un po' perché mi piace un po', è un consiglio che darei quasi a tutti, è quello di uscire dalla propria comfort zone, quindi per imparare bisogna anche mettersi un po' in gioco, quindi ho deciso di intraprendere questo percorso. Il dottorato riguarda sì la propulsione ibrida, che è una particolare tipologia di propulsione spaziale, cioè non usa solo combustibili e comburenti solidi o liquidi, ma è al 50-50, cioè combustibile solido e comburente liquido allo stato gassoso, o allo stato gassoso, ed è una combustione che si conosce da tempo, però non è mai stata poi portata, scalata in grandi propulsori. L'unico propulsore oggi ibrido utilizzato è quello di Virgin Galactic, ed ha particolari interessi perché prima di tutto è safe, cioè se mischi due oggetti non è sicuro, non succede niente, e quindi può essere studiata nelle scuole o nelle università, e poi in alcuni casi risulta anche essere più green, e quindi la ricerca in questo caso sta proprio studiando la possibilità di utilizzare questi sistemi propulsivi o per i lanciatori, una cosa abbastanza ambiziosa perché devono essere motori molto grandi,
potenti.
Oppure anche per la propulsione in orbita, quindi usare piccoli motori ibridi che hanno la possibilità anche di essere riaccesi, diversamente diciamo dai propulsibili, dalla propulsione solida, e sono più semplici rispetto alla propulsione liquida perché necessita la propulsione liquida di compressori, quindi diciamo di sistemi di turbine che ovviamente aumentano le difficoltà di un sistema.
Come immagini la propulsione di questa propulsione ibrida nel prossimo decennio, ventennio?
Ma la propulsione ibrida probabilmente farà dei grandi passi avanti, non so se mai riuscirà a sostituire la propulsione solida e liquida, perché sono diciamo i pilastri fondamentali dell'accesso allo spazio. Oggi se si vede SpaceX, ma si vedono anche altre agenzie spaziali nel mondo, si punta molto sul metano allo stato criogenico. Questo perché il metano potrà essere prodotto su Marte e utilizzato insieme all'idrogeno, quindi l'indirizzo che si sta prendendo è un po' quello. La propulsione ibrida potrà essere sicuramente un approccio iniziale per chi è all'università per imparare il settore della propulsione, e poi sicuramente per integrare la propulsione tradizionale. Per esempio ho visto progetti che riguardano l'utilizzo di plastiche che possono essere stampate in 3D e creare una sorta di essere utilizzate, diciamo, come combustibile, quindi recuperare la plastica per poterla utilizzare nello spazio con combustione.
Meraviglioso.
Sì.
Marco, qual è il messaggio che daresti ai nostri studenti e alle nostre studentesse che vorrebbero intraprendere una carriera come la tua?
Ma prima di tutto bisogna avere passione, bisogna seguire la propria passione, quindi non è detto che ti vogliono, diciamo, il mondo aerospaziale è molto bello, però non è detto che magari uno sia appassionato al mondo aerospaziale, ci sono tantissime opportunità. Per chi vuole perseguire questo percorso, la passione deve essere fondamentale, e bisogna sapere che là fuori, diciamo, il mondo è in continua evoluzione e le opportunità sono tantissime. Io solitamente dico che servono due cose: serve coraggio e forza di volontà. Il coraggio è per affrontare queste sfide e buttare il cuore oltre l'ostacolo. La forza di volontà è perché ci saranno anche dei momenti difficili, saranno ovviamente magari dei voti brutti all'università oppure delle sfide al lavoro, però se si ha forza di volontà e passione si va oltre qualsiasi ostacolo.
E questo ragazzo ne ha veramente tanta di passione, di coraggio e di volontà, e io sono veramente felice di essere qua oggi.
No, grazie a te Leonardo.
Marco, grazie ancora, spero che questo podcast vi sia piaciuto e alla prossima ricordatevi sempre di divulgare la scienza.
Un saluto a tutti.
A presto.
La giusta frequenza. In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Picture, if you will, the mightiest of storms, a clash of elements that gives birth to chaos. That is the essence of who we are. We are not idle bystanders. We are the storm itself. Fierce and unyielding, raging against any threat that seeks to dominate us. Ours is a tale of unrivaled power, unwavering determination and relentless passion. A never-ending story of a tempest-born, thunderous force that refuses to be contained. We are the ones who dance under the flash in the sky, along with the rumble that shakes the earth, and who command the very winds of destiny.
I am the storm, the thunder that rumbles the night. I am the lightning that blinds you when I strike. I rise for the fight, crushing any enemies in sight. I am the storm, the pressure gives me life. I am the storm, the pressure gives me life.
Even when the stakes are high, yeah, battle from the bottom and we made a name, yeah, flooded out the gutters when we brought the rain, yeah, stood together stronger than an iron chain, run for cover when you feel the rumble of that thunder bang. In the chaos, I become the calm, push me out the comfort zone, that's where I belong, time to light the heavens up when the pressure's on, I'm a stand tall, stand strong.
Le 15:40 in diretta sulla giusta frequenza, Riccardo Cotumaccio con voi. Francescona la salutiamo e all'ascolto, un abbraccio a lei, al piccolo Daniele, al signor
ciao,
Barbato
Fra.
Ciao Fra.
Parliamo ovviamente del marito Darione che ci ascolta insieme a tutta la family, a lei va un abbraccio pazzesco, veramente sta crescendo al meglio questo nuovo lupacchiotto,
eh? Che meraviglia Danielino, io non vedo l'ora di conoscerlo, ancora non l'ho conosciuto ma recupererò presto, promesso.
Tocca a noi però adesso con una nuova scintillante rubrica, opera di Tommaso Evi.
Non fare dell'ironia. È una rubrica bella, seria, sì. Siamo alla giusta frequenza, parliamo della voce dei giovani per un mondo più giusto. E quindi
vabbè,
c'è una rubrica,
dai,
in
sentiamo,
tema
dai, sentiamo, dai.
Ed eccoci tornati in diretta sulla giusta frequenza, abbiamo una nuova rubrica, ieri avete avuto le graphic novel, oggi invece andiamo a esplorare un ambiente completamente diverso. Benvenuti a Latitudini del Silenzio, la rubrica sui conflitti dimenticati, appunto. Il conflitto di cui vorrei parlarvi oggi è la guerra del Tigre, un conflitto civile interno durato 2 anni, tra il 2020 e il 2022, che ha fatto scricchiolare le fondamenta dell'Etiopia e che avrebbe causato, secondo delle stime, circa 600.000 vittime, alle quali si aggiungerebbero 2 milioni di sfollati interni. Una guerra fratricida di cui non si è voluto parlare, come ha dichiarato Aldo Morrone, il direttore dell'Istituto Internazionale Scienze Mediche, Antropologiche e Sociali, testimone delle atrocità del conflitto, come ha appunto detto in intervista a Vatican News. una guerra piena di vendetta, maturata in anni di tensioni represse, una guerra che non ha trovato spazio nei media internazionali, che non hanno fornito un'informazione approfondita sulla guerra e le sue conseguenze, portando a una mancanza di consapevolezza nell'opinione pubblica mondiale. Nel Tigre si sono confrontati, dovete sapere, l'esercito federale che rispondeva agli ordini del governo di Addis Abeba e le milizie tigrine agli ordini del Fronte Popolare di Liberazione del Tigre. Ma tra gli attori che sono comparsi in questa guerra ci sono anche le milizie Amara e l'esercito eritreo. E nonostante la pace di Pretoria del 2022, tuttavia la regione tigrina sembra essere molto lontana dalla stabilità anche a 2 anni dalla fine della guerra. E la situazione di chi ha vissuto lì è quella di un territorio devastato dal conflitto, una guerra che ha lasciato delle conseguenze importanti anche dal punto di vista sociale, economico e umanitario, appunto ancora occupata dalle forze armate eritree schieratesi durante le ostilità a favore del governo etiope capeggiato da Abiy Ahmed e responsabili di importanti violazioni di diritti umani a danni della popolazione. Il Tigre fatica a risollevarsi dalle conseguenze di questa guerra civile. I combattimenti hanno portato alla distruzione infatti delle più importanti infrastrutture, soprattutto quelle sanitarie, e hanno lasciato gli abitanti in una condizione di povertà e di carestia diffusa. A peggiorare le precarie condizioni della regione poi ci sono le nuove tensioni che sono scoppiate quest'anno ad aprile del 2024 tra le forze armate del Tigre e quelle della regione di Amara nel distretto di Raja Alamata, che hanno portato a circa 291.000 sfollati. Come riporta invece il Caffè Geopolitico, la guerra del Tigre è scoppiata nel settembre del 2020. Vediamo un po' di storia. Perché è scoppiata questa guerra? A seguito di un'escalation di tensioni appunto con il governo di Addis Abeba. Il conflitto che ne è derivato è stato catastrofico, lo dicevamo, dal punto di vista umanitario. Ha portato a ripetute violazioni dei diritti umani e ai danni dei civili. L'alleanza e la partecipazione dell'Eritrea a favore del governo centrale etiope ha inoltre peggiorato la situazione complessiva della regione. Le truppe di Asmara risultano infatti colpevoli di alcuni massacri nella regione, tra i quali spicca quello di Zalambessa. E una delle tattiche di guerra più brutali che sono state messe in atto dall'esercito federale dell'Etiopia in questa guerra ha portato gli abitanti del Tigre a morire letteralmente di fame. Isolando la regione senza possibilità di ricevere cibo dall'esterno, i soldati dell'NDF hanno iniziato a bruciare numerose fattorie, distruggendo, rubando tutte le forniture necessarie per la semina, gli attrezzi, i fertilizzanti, con l'obiettivo di rendere impossibile avere risorse alimentari o produrre il proprio raccolto in una regione dove l'80% della popolazione è appunto costituita da agricoltori di sussistenza. Ma a farne la spesa appunto sono le persone povere, contadini, pastori. La situazione drammatica è a scapito soprattutto delle donne, dichiara Aldo Morrone, lo dicevamo prima, che segnala oltre 30-40.000 stupri cosiddetti etnici. Io ho potuto visitare queste donne in cui lo stupro è stata una forma terribile di violenza finalizzata a impedire loro di avere figli. Alcune donne, afferma, purtroppo hanno perso la vita, altre si sono suicidate, altre ancora con l'aiuto di altre donne stanno cercando di recuperare un senso di vita. In molti casi sono state violentate davanti ai propri figli o al proprio marito, e questi sono alcuni dei crimini, ma ci sono state anche uccisioni di massa, violenze sessuali, schiavitù sessuale, fame deliberata, come dicevo prima, come arma di guerra, sfollamenti forzati e detenzioni. Queste alcune delle accuse che sono state rivelate nel rapporto della commissione costituita nel dicembre 2021, un anno da quando era scoppiato il conflitto, dal Consiglio delle Nazioni Unite per monitorare i crimini e le possibili violazioni dei diritti umani, tanto da parte dell'esercito federale che dalle milizie del Tigre, tutti i crimini di guerra e crimini contro l'umanità che resteranno purtroppo impuniti. Questa guerra, lo dicevamo, è durata 2 anni. Nel 2022 è l'anno della svolta. Dopo la violazione del cessato il fuoco ottenuto nel marzo dello stesso anno, l'esercito governativo, forte dell'acquisto di nuove armi, è riuscito a piegare le forze tigrine tra agosto e settembre. L'esercito federale etiope e le forze del Tigre hanno quindi firmato un accordo di pace, l'accordo di Pretoria, come dicevo, in Sudafrica il 2 novembre del 2022, con l'intervento dell'Unione Africana, dando inizio a un lento e incerto processo di transizione per stabilire una tranquillità duratura, ma nonostante questa pace firmata 2 anni or sono da Addis Abeba e dal Tigre, il quadro di incertezza e di violazione è tuttavia proseguito. Le truppe eritree, non contente dell'accordo di pace, hanno mantenuto oggi la loro presenza costante nel Tigre, protraendo le violenze sul territorio. Inoltre, i rapporti tra il governo centrale e la regione tigrina sono rimasti tesi e non ben definiti. Il partito politico del Tigre, già privato nel 2021 della possibilità di partecipazione alle elezioni e ufficialmente registrato come organizzazione terroristica da Addis Abeba, mantiene ancora oggi rapporti tesi con il governo centrale. Infatti, nonostante questa pace non sia stata più considerata come un'organizzazione terroristica, il partito del Tigre non è ancora in grado di partecipare alle elezioni, nonostante, sebbene ci possano essere delle buone prospettive a riguardo per il futuro.
Grazie Tommaso, questa è la nuova rubrica. Ogni martedì cercheremo di raccontare quelle guerre che nessuno racconta ma che ci sono nel mondo, no? Spesso ci focalizziamo su alcuni conflitti che in effetti per vicinanza o per rischio di escalation sono più allarmanti di altri, ma non per questo bisogna naturalmente spegnere i riflettori su guerre altrettanto atroci in angoli del mondo dimenticati, magari non strategici, magari molto lontani da noi, che quindi, di cui quindi non parliamo. Invece questo è un modo sicuramente per tenere i riflettori accesi, cercare di avere quante più informazioni possibili, anche insomma non solo sui territori a noi più vicini. Una pausa musicale e poi torniamo alla giusta frequenza.
I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean. Realize
I Muse, il loro sound qui in chiusura sulla puntata di oggi della Giusta Frequenza. Ancora Tommasone Di Piero alla mia destra, che chi dice, signor Flo, in cabina di regia.
Permettetemi di ricordare che proprio in queste settimane stiamo progettando con tantissime scuole il DM66. Di che si tratta? Le scuole hanno ottenuto dei fondi PNRR per realizzare dei corsi di aggiornamento per docenti per la transizione digitale, no? Quindi per stare a passo coi tempi, imparare le moderne tecnologie, utilizzarle proprio come degli strumenti didattici. E noi cosa proponiamo? Proponiamo dei laboratori di didattica digitale integrata, il podcast come strumento di didattica. Quindi realizziamo dei corsi di formazione, un corso e un laboratorio per porre l'attenzione proprio sull'utilizzo del podcast come strumento didattico fruibile tramite i fondi del PNRR. Il progetto si compone di due fasi. La prima è costituita da un corso appunto per un apprendimento teorico del podcasting, quindi dalla scelta dei ruoli, la conoscenza della strumentazione tecnica, dei software di registrazione, di post-produzione e naturalmente anche il focus sulla scrittura dei contenuti parlati, le tecniche di speakeraggio fino alla pubblicazione proprio del contenuto. E poi c'è una seconda proposta, che è quella laboratoriale, che si può affiancare o sostituire a quella del corso, nella quale i docenti dovranno proprio mettere in atto le conoscenze apprese attraverso un laboratorio e quindi realizzare un vero e proprio podcast. Diciamo che no, nei nostri tanti anni ormai di lavoro con Fondazione Media Literacy abbiamo scoperto quanto il podcast sia uno strumento fenomenale proprio per anche ai fini della didattica e anche ai fini inclusivi. Sono tantissime le esperienze che abbiamo sperimentato di ragazzi anche con disabilità che attraverso il podcast riescono a esprimersi, riescono a parlare al pubblico, perché insomma anche non avendolo davanti si impara sicuramente meglio a farlo. Quindi c'è anche tutta una questione di public speaking, di espressione di sé, e poi c'è sicuramente una parte interessante che riguarda il mettersi all'ascolto di una generazione che spesso viene raccontata ma che raramente viene interpellata. Quindi sicuramente ha tanti risvolti interessanti. Sono tantissime le scuole che in questi mesi, in questi anni si stanno dotando di tecnologie radiofoniche. Diciamo, per quanto si possano formare gli adolescenti, gli studenti, le studentesse, poi naturalmente loro escono dalla scuola, quindi il fatto che i docenti le sappiano utilizzare anche nella didattica, no, della mattina, nella didattica tradizionale, sicuramente è un punto a favore per non far riempire di polvere questa attrezzatura. Esatto. Chiusa in uno stanzino. Vabbè, non ci sono più le tendenze di X come nostra rubrica, quindi io non posso più commentare il Grande Fratello.
No, è vero, è una brutta
peccato,
cosa.
È un peccato,
c'è
credimi.
Stata una puntata invece croccantissima.
Però puoi comunque commentarla, che
a
è successo?
A un certo punto cosa è successo? È successo che Jessica, è bellissima ragazza Jessica, è uscita d'improvviso dal Grande Fratello perché accusata dall'ex di aver compiuto violenze su di lui e di averla addirittura sfregiata prima di entrare nella casa entrare nella casa del Grande Fratello. Quindi addirittura loro stanno proprio facendo un processo e lei
credo.
È uscita
ma
per
un giudice, un tribunale vero.
No, ma lei è uscita.
Oh mamma mia.
Tu ti rendi conto?
Cioè, lei è imputata a tutti gli effetti.
Certo.
Incredibile.
Certo, che storia, ragazzi. Poi vabbè, questo è successo. Shaila e Lorenzo si prendono, si mollano, gelosissimi l'uno dell'altro. Ieri entra la mamma di Shaila, ma entra con un modo di fare proprio gli ha detto chiaro e tondo: ti devi allontanare questo ragazzo. Gli ha detto peste e corna, ha detto che è una persona bruttissima e sta giocando. Ma come si permettono le mamme di entrare?
Vabbè,
un consiglio si dà un consiglio, ma a parte che non lo dà in televisione così davanti a tutti.
Non era un consiglio,
è la sacralità dell'intrattenimento, Chiara, non conta
non
più nulla davanti all'intrattenimento.
No,
regna
no,
sovrano
no.
Tu non dovresti essere ormai complice di questo sistema, perché
ma
lo sei.
Io sono complice dell'indignarmi, no? Cioè, rendo
sei,
il tutto.
E certo. Quindi alimenti la grande macchina.
Invece stasera c'è Belve, che è l'altro mio appuntamento.
Hai visto l'indiscrezione su
certo,
Teo Mammucari?
Tutto, eh? Infatti non vedo l'ora.
In parte, non ho seguito tutto quanto, non so perché se ne sia andato.
Quindi
però ovviamente
cosa sai?
Non so che se ne è andato, ma non so per due minuti.
Se dovessi andare tu da Belve, carissimo Tommaso, e ti chiedessero che Belva ti senti, cosa risponderesti?
Fai tre domande da Fagnani a Tommaso Di Piero, ok? Iniziamo da che Belva ti senti.
Tommaso Di Piero, che Belva ti sente?
Allora, io mi sento un orsetto, mi piacciono molto gli orsi, sono molto cavernosi.
Poi, vabbè, ha mai tradito?
No, non ho mai tradito.
Poi e la terza è
mi dica un suo brutto
un
difetto.
Un suo brutto difetto, ecco, esatto.
Un suo brutto difetto, vediamo. Sono ossessivo compulsivo con l'ordine. Sono sempre lì, vabbè, a mettere a posto dappertutto.
Ma questa è la paraculata.
Lo direi proprio.
Come no?
No, no.
Metto tutto a posto. Guarda come lascio il bagno, vergogna.
Ma cosa? Sto sempre attento.
Disastro, c'è la guerra civile di là. Una delle più longeve, peraltro.
Guarda, dovresti, longeva di te.
A parte avverse, dovresti fargliene tu quelle domande adesso a questo punto.
Che belva ti senti?
Un leone.
Se vabbè, dai, qualcos'altro. Ma un leone. Un po' meno di superbia, dai, continua.
Dunque, se potesse resuscitare una persona, chi sarebbe e per dirle cosa?
Io risusciterei una persona che mi... Guarda, mi viene in mente un nome.
Sì?
Gigi Proietti.
Ah, e cosa sì. le direbbe?
Ma gli direi di fare uno spettacolo insieme.
Bello, bello, lui bello, direbbe bello. Sicuramente di no. L'ultima certo. domanda, dunque, vorrei che domande fa. Una sua belvata. Mi dica una sua bella belvata.
Beh, ho mantenuto più volte storie parallele con donne di varie città.
No, quella è la domanda su se ha mai tradito. Volevi rispondere a quella.
Una belvata.
Per dire che hai tradito, vabbè. Siamo arrivati in chiusura di trasmissione.
Meglio,
grazie a tutti per averci seguito anche quest'oggi. Grazie a Flo in cabina di regia. Grazie a Tommino. Ciao Tommy.
Grazie, ciao.
Ti piace questo chiamarci Tommino? Chiari,
so.
Mamma mia, mi sta venendo il giubbetto da sola. Grazie a te, Riccardo.
Ciao Chiara, grazie a voi.
E grazie a tutti voi, siete stati all'ascolto. A domani. Ciao.